6 di sera magazine.
Buonasera e bentrovati nel nostro appuntamento della domenica. Al microfono Angelica Arbasini. Oggi parliamo di un saggio uscito da poco. L'autore è Alberto Saibene, saggista, storico della cultura e editore. È nostro ospite per presentarci appunto il suo ultimo lavoro. Si intitola Storie di un'altra Italia, incontri e ritratti, edito da Casa Grande. Tra i suoi saggi ricordiamo L'Italia di Adriano Olivetti, edizioni di Comunità, e Il paese più bello del mondo, Il Fai e la sfida per un'Italia migliore, edito da UTET. Per Casa Grande Alberto Saibene ha curato nel 2016 Che razza di ebreo sono io di Bruno Segre e è pubblicato nel 2021 Milano fine Novecento, storie, luoghi e personaggi di una città che non c'è più. Costruire un'altra Italia è l'intento che negli anni del secondo dopoguerra accomuna uomini e donne dalle origini e dai trascorsi diversi, portandoli a lavorare insieme nella convinzione che la cultura sia il cemento su cui edificare una democrazia compiuta. Non sarà facile, ma il loro impegno imprimerà al paese una spinta duratura, ispirando le successive generazioni. In questo libro Alberto Saibene racconta alcune delle esperienze nate dai loro impulsi. All'interno di Storie di un'altra Italia, incontri e ritratti, l'autore immortala con interviste le personalità che si sono appunto impegnate per costruire un'Italia fondata sulla cultura. E nel volume vengono raccontati anche gli stretti rapporti culturali e sociali tra Nord Italia e Canton Ticino. Alberto Saibene, benvenuto. Ecco, il mondo, il contesto che lei descrive è fitto di connessioni tra la Lombardia soprattutto e il Canton Ticino. Chi sono i protagonisti di questo legame culturale e sociale e che contributo hanno portato alla nostra regione?
Nel libro io prendo in esame in realtà tre esponenti, non direi solamente della cultura, della società ticinese, e un italiano che ha vissuto in canton Ticino. Della società in realtà è le legazioni, il famoso pilota della Ferrari. Più culturali sono stati il Bianconi, Sandro Bianconi, Dio Galfetti l'architetto, e poi c'è Bruno Segre che è una figura un po' ponte, perché Bruno Segre è italiano, anche se è nato in Svizzera, ma ha vissuto alcuni anni nel canton Ticino, diciamo ancora un po' rurale degli anni 60.
Ecco, sì, appunto, tra le personalità di spicco della Svizzera italiana c'è Bruno Segre, studioso, storico, filosofo, docente negli anni 60 alla scuola magistrale di Locarno. Bruno Segre è tra l'altro scomparso lo scorso agosto. Lei ha curato il libro Che razza di ebreo sono io? Una conversazione con Alberto Saibene,
sì,
edizioni
con Bruno
Casa Grande.
Perché ero compagno di classe alle scuole medie in Italia del figlio Emanuele. All'epoca Bruno aveva una residenza, diciamo, estiva a Camignolo, in Canton Ticino, dove io andavo, ma ero un bambino. Poi mi è capitato di rincontrarlo molti anni dopo, anche se ero rimasto in contatto con la famiglia, perché mi sono occupato molto della storia di Olivetti. E Bruno non ha proprio fatto parte di Olivetti, ma del movimento Comunità di Adriano Olivetti. Da lì chiacchierando in realtà è venuto fuori la storia della sua vita, che è una vita molto intensa, che diciamo è nato nel Trento, Bruno era nato nel 30, quindi nel 38 in Italia ci sono state le leggi razziali, la sua famiglia ne ha subito, è stato perseguitato, ma poi appunto nel dopoguerra si è occupato sia di cultura in Italia, sia appunto del movimento Comunità, sia però ha tenuto i rapporti con Israele tanto, e negli ultimi anni di vita si è occupato, non proprio negli ultimissimi, del rapporto tra Israele e Palestina, e in particolare di questo villaggio che è un esperimento di convivenza tra Israele e Palestina, tema attualissimo, e da un lato mi manca molto Bruno perché vorrei sentire le sue parole di saggezza per capire come va le cose in questo periodo, dall'altro sul quale sollevato che non veda quello che sta succedendo, perché lo avrebbe gettati in una costernazione assoluta.
Ecco, e l'amico Bruno Segre la mette sulle tracce poi di Sandro Bianconi, sociolinguista, storico della lingua italiana, accademico della Crusca, è stato direttore artistico del Festival del Film di Locarno dal 1966 al 1970.
Sì, Sandro Bianconi, diciamo, conoscevo Vanni, il figlio, e il Festival Babel, però insomma Bruno e Sandro erano molto amici perché hanno fatto insieme il cosiddetto 68 ticinese, cioè la le prime rivolte della scuola magistrale di Locarno. E con Sandro abbiamo ragionato, diciamo, sulle questioni linguistiche, cioè sul rapporto tra Italia e Canton Ticino dal punto di vista della lingua, addirittura dall'Ottocento, cioè da Salvioni, fino quasi ai giorni nostri. Sandro Bianconi è più riservato, diciamo, rispetto a Bruno, quindi è stata una conversazione preparata, ho studiato un po' di cose, poi ci siamo incontrati, naturalmente è stato disponibile e generoso, ma insomma, diciamo, i ticinesi, e io sono lombardo, siamo proprio cugini, ecco, siamo molto vicini, però abbiamo alcune cose, tantissime cose in comune e piccole differenze. A me interessava capire quali fossero le differenze.
E nel suo libro c'è proprio una sezione intitolata Tra Italia e Canton Ticino. Lei scrive: per me frequentarlo, il Canton Ticino, è stata un'abitudine fin dall'infanzia, un brivido esotico a portata di mano.
Sì, perché io da piccolo, quando ho fatto la scuola, ho vissuto a Milano, cioè dagli anni 70, i primi anni 70. Prima vivevo nel Varesotto e la mamma ci portava a Lugano, dove andavamo all'innovazione, dove andavamo a comprare i giocattoli da Weber, e vedevamo la teleferica, schiacciavamo il pulsante, insomma. E poi soprattutto la televisione svizzera si vedeva in Italia con facilità a quel tempo, e quindi sono cresciuto come tutti i bambini della mia generazione, italiani e ticinesi, guardando Cacciapensieri il sabato alle 6, mi pare che fosse.
Tornando ai personaggi, citiamo ancora tre giovani che faranno parte del rinnovamento culturale ticinese del dopoguerra. Sono Romano Broggini, Giorgio Relli e padre Giovanni Pozzi. Siamo negli anni 60. Romano Broggini, una figura forse un po' dimenticata oggi, ma è stato il primo direttore del liceo di Bellinzona.
Allora, Romano Broggini nel libro è un po' sfiorato, diciamo, non ne parlo tantissimo, però Romano Broggini è stato negli anni di guerra a Friburgo e ha seguito i seminari di Gianfranco Contini. E il primo capitolo del libro è sulla Ricciardi di Raffaele Mattioli, dove ha esercitato il suo magistero, appunto, Contini. E poi nel libro parlo un pochino, come dire, qua e là di me. Io ho fatto l'università a Pavia, come tanti milanesi e anche qualche ticinese, e ho avuto anche professore Broggini per dei seminari di storia. Era simpatico, poi ero amico anche dei suoi fratelli, della sorella, dei nipoti, insomma, è un'amicizia familiare. Romano Broggini è stato un grande divulgatore culturale, era un uomo molto colto, non si prendeva troppo sul serio. Questa in realtà è una, pur essendo appunto molto preparato, molto colto, questa è una caratteristica che me lo rendeva affine, simpatico fin da subito. Poi era un buon vivaio, piaceva mangiare, stava bene con lui.
Ecco, poi c'è un altro personaggio che non è proprio del mondo della cultura, l'ha citato prima, è il pilota automobilistico Clay Ragazzoni. Come si inserisce nel contesto?
Ma è un po' un fuori scala, volevo mettere Ragazzoni perché è stato proprio il mio idolo da bambino. Il mio primo ricordo pubblico è di aver visto in televisione il Gran Premio di Monza del 70, quello in cui trionfò Ragazzoni, io avevo 5 anni, e da allora mi innamorai di questo pilota, di cui si innamorarono tantissimi in Italia, perché in quel momento non avevamo grandi piloti italiani. E Ragazzoni era un grande personaggio proprio. Cito il famoso tango che ballò con Raffaella Carrà in televisione, che lo rese popolarissimo, poi aveva questo baffo. Era un uomo che amava la vita. A me è capitato di vederlo correre a Monte Carlo, ero sempre bambino, ma insomma me lo ricordo indelebile. E poi forse l'ho incontrato, ma sempre da lontano. Appunto, nel libro scrivo che avevo trascinato mio papà, che non è che fosse così appassionato, ai box di Monte Carlo per chiedere un autografo a Regazzoni, ma quel giorno la sua Ferrari si era ritirata ed era un po' di cattivo umore, quindi non mi diede l'autografo, ma non, ero comunque molto contento di essere a pochi centimetri da lui, diciamo. E poi mi è capitato di fare per i suoi 80 anni, mi era già morto Clay, un libro privato con amici, in cui ed era un omaggio con fotografie, scritti, e quindi diciamo sono tornato a occuparmi del Clay, come con l'articolo davanti, che in Ticino naturalmente tutti, ma anche da noi tutti ricordano, perché era anche dopo il famoso incidente, ha continuato ad andare in giro, era un uomo che infondeva ottimismo, diciamo.
Alberto, sei bene. Torniamo all'inizio del libro. Secondo lei, nell'attuale imprenditoria italiana, lei ritiene o vede qualche somiglianza con le persone, personalità del calibro di Olivetti o Mattioli?
No, Olivetti e Mattioli sono stati due grandi personaggi fuori scala, diciamo, anche all'interno della cultura italiana. Di Olivetti mi sono occupato molto, ho dedicato un libro alla sua figura, mi sono occupato dei suoi scritti. E Mattioli proprio in questi giorni si celebrano i 50 anni della morte, quindi anche lì sono tornato a occuparmi, era stato l'argomento della mia tesi di laurea. Quello che è importante dire di Mattioli e Olivetti è che non erano dei mecenati, erano degli uomini che utilizzavano la cultura, come dire, per far progredire la società, cioè avevano capito che la cultura è quello che ci tiene tutti insieme, avendo disponibilità dirette o indirette dal punto di vista economico, le utilizzavano per case editrici, riviste, borse di studio, iniziative culturali di diverso genere. Erano molto diversi tra di loro in realtà, però erano animati, diciamo, da questo spirito, da quest'idea che la cultura è il cemento su cui bisognava ricostruire l'Italia distrutta e povera del dopoguerra. E purtroppo così figure così importanti non ce ne sono state. Se qualche erede c'è stato forse, ma non mi azzardo a fare nomi, in quello che in Italia si chiama il terzo settore nel sociale, e delle grandi figure che hanno costruito delle comunità, però in campo culturale direi di no.
Uomini e donne che si sono impegnati per costruire un'altra Italia, e tra le donne c'è Marisa Bulgheroni.
Tra l'altro ci siamo telefonati, era un po' di tempo che non ci sentivamo, lei fa fatica, adesso lei ha compiuto 98 anni, la nipote le ha letto il capitolo che le ho dedicato, America come libertà, nel libro, ed era contenta. Marisa Bulgheroni è stata una donna straordinaria, è stata la grande americanista in Italia, sempre, come dire, contrapposta a Fernanda Pivano, si era laureata in lettere con Antonio Banfi, in filosofia, ha lavorato nel mondo olivettiano negli anni 50, ha fatto dei reportage da Israele, dall'Egitto, e poi è andata negli Stati Uniti nel 59, dove ha conosciuto tutti i grandi della letteratura americana, da Norman Mailer a Solbello. Con alcuni di questi è anche diventata amica, è tornata tante volte in America e l'ha raccontata agli italiani. E poi diciamo il suo culmine, diciamo, negli interessi americanistici è stato un libro dedicato a Emily Dickinson, di cui ha curato anche il Meridiano Mondadori, e poi ha anche, tra l'altro mi viene in mente che lei ha collaborato per abbastanza tanti anni ai programmi culturali della televisione svizzera, della RTSI, e negli archivi vostri ci sono alcune sue interviste, incontri, una cosa tra gli anni, fine anni 60, primi anni 70. Per esempio ha incontrato Vladimir Nabokov a Montreux per la televisione svizzera. E poi negli ultimi anni si è dedicata alla letteratura, ha scritto un romanzo molto bello, un memoir sulla morte del marito. È stata una grande, non è notissima come si dovrebbe, però diciamo, nei circoli culturali è considerato un grande personaggio della critica della letteratura italiana del Novecento.
avuto un ruolo, diciamo, importante nella diffusione della letteratura angloamericana. E senta, invece, per quanto riguarda l'Università di Pavia, lei prima ha detto che molti lombardi, uomini e donne di cultura, sono andati all'Università di Pavia e anche molti ticinesi. Ecco, che ruolo ha avuto l'Università di Pavia, penso in particolar modo negli anni 70?
Io sono arrivato negli anni 80, diciamo, sono arrivato un po' dopo, anche se adesso, diciamo, c'è un gruppo di amici che invece hanno frequentato l'università negli anni 70, perché le distanze si sono accorciate. Beh, quando sono andato io, diciamo, c'era stato il grande magistero di Maria Corti e di Cesare Segre soprattutto, però poi i miei maestri in realtà erano stati più dal punto di vista letterario Franco Gavazzeni, e poi dal punto di vista storico il professore con cui mi sono laureato Giulio Guderzo. Io ho fatto una tesi sulla Ricciardi, la casa editrice di Mazzioli. Allora Pavia, ma è una caratteristica che ha mantenuto, non era un'università di massa, era un'università con lezioni con 30-40 studenti, con tanti seminari, con un gruppo di studiosi giovani che poi sono diventati un po' gli eredi di questi nomi, che sono i miei amici sostanzialmente, che alcuni sono entrati nelle case editrici, altri insegnano in università. Direi che è stata una buona scuola, anche ottima se vogliamo, e come sempre sono sia i professori importanti, ma sia i compagni, diciamo, sia queste persone che con cui è rimasto un legame, un rapporto, con alcuni ci si vede magari una volta all'anno, ogni 3 anni, però poi è facile riprendere il filo, sia nel ricordo, che vabbè, quello va bene, ma anche riprendendo anche l'idea di fare cose insieme, che è quello che stimola e ci fa andare avanti.
Alberto Seibene, lei ha descritto, soprattutto nel suo lavoro, in un altro suo lavoro precedente, Milano fine Novecento, storie, luoghi e personaggi di una città che non c'è più, edito da Casagrande. Dicevo, lei ha descritto il contesto di una Milano dei 3 decenni che seguirono la fine della Seconda Guerra Mondiale, una Milano appunto che non c'è più. E com'è cambiata Milano? Com'è adesso Milano secondo lei?
Ma Milano in questo momento va fin troppo veloce, se posso dire, nel senso che diciamo, l'Expo del 2015 è stato un momento di ripartenza, in cui le energie si sono ritrovate e la città si è internazionalizzata. C'è stata una battuta d'arresto ai tempi della pandemia, ma poi è ripartita, ma forse fin troppo veloce, nel senso che la città sta molto cambiando, non in tutte le sue zone, ma in tante, si sta, come si usa questo termine, gentrificando, cioè sta un po' attirando le persone che hanno disponibilità economiche e spellendo chi ne ha di meno. Però se uno studia un pochino la storia di Milano, sa che Milano funziona quando c'è una crescita equilibrata tra le sue parti, diciamo. Quando non funziona, tipo, non so, ritorno molto indietro, i moti di Bava Vettalis nel 1898 segnalano che c'è uno squilibrio, oppure negli anni 22-25, insomma, con l'avvento del fascismo. Quindi bisogna stare attenti che questa crescita, per molti versi positiva, di questo momento non avvenga troppo velocemente, cioè che gli attori pubblici, cioè il comune, ma anche insomma, lo Stato, la regione, e mettono a disposizione degli strumenti perché la crescita sia equilibrata, perché la crescita non avvenga troppo in fretta. Poi non è necessario crescere sempre e comunque, anche se gestire una città come Milano è un po' quello di correre in avanti, però insomma, ci sono vari modi di correre.
Alberto Seibene, saggista e storico della cultura, autore del volume di cui abbiamo parlato in questa puntata, Storie di un'altra Italia, incontri e ritratti, edito da Casagrande. 6 di sera Magazine termina qui, grazie per averci seguiti, appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana.